Romani capitolo 12, dal versetto 9 al versetto 21. L'amore sia senza ipocrisia, aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri. Siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attraversare dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Buongiorno, benvenuti a tutti anche da parte mia. Il tema di questa mattina, il tema che tratteremo questa mattina è un tema, come dire, che potremmo definire caldo, nel senso che parleremo dell'importanza, della necessità, della sfida che il Signore ci pone nei confronti delle nostre relazioni. Come dobbiamo relazionarci? Come dobbiamo vivere insieme agli altri, poiché nessuno di noi è un'isola, poiché non c'è nessuno di noi che può permettersi di vivere in solitudine. La grande difficoltà anche per la Chiesa di Dio è come devo rapportarmi, come devo relazionarmi, come devo costruire le mie relazioni con i miei fratelli, cioè con le persone che condividono la mia stessa fede, e come devo condividere le mie relazioni, come costruire le mie relazioni con i miei nemici, con le persone che in qualche modo mi sono ostili, mi fanno del male, mi creano delle difficoltà, sono di intoppo al mio percorso individuale. Ora, il tema è fondamentale non soltanto per la bontà delle nostre relazioni, il tema è fondamentale per la nostra missione. No, perché in un modo straordinario il Signore Gesù dice che il nostro messaggio sarà verificato, sarà validato, sarà ritenuto valido ad una condizione. Che il mondo veda, no? Che le nostre relazioni siano di una certa qualità. Il Signore Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni, ad esempio, dice qualcosa di forte, di molto forte, ed è questo, no? Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni e gli altri come io vi ho amati. Anche voi quindi amatevi gli uni e gli altri. E poi c'è una promessa. Nel senso, non vi conosceranno per la vostra bontà teologica, non vi conosceranno per la vostra profondità, non vi conosceranno perché siete affascinanti per conto vostro. Il mondo vi conoscerà con questa condizione, con questa precondizione, e da questo conosceranno, cioè dall'amore che avrete gli uni per gli altri, e da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Non c'è nessuna evangelizzazione, non c'è nessuno sforzo missionario. Non c'è nessun impegno nel Signore che può reggere, che può reggere, che può essere coerente con la fede, se manca di questa premessa, se non c'è amore gli uni per gli altri. E il tema che Paolo affronta, il tema che Paolo affronta in Romani 12 è proprio questo: come costruire delle relazioni di questo tipo? Come possiamo fare oggi a costruire delle relazioni che sfidano il mondo e che sfidano noi stessi? Fatemi fare però, carissimi fratelli, una premessa questa mattina, nel senso che è facile, sentendo le cose che andrò a dire, come dire, di applicarle e proiettarle queste cose negli altri, cioè nel disegnare mentre io parlo il comportamento di qualcun altro. In realtà la sfida che il Signore ci pone quest'oggi è quella di riconoscerci noi stessi nelle cose che Lui ci dice. Questo appello è per noi, questo appello è per me, prima di tutto. Guardiamo un po' cosa ci dice il testo. Il testo parla essenzialmente di due cose. Come costruire le nostre relazioni con i fratelli, con i credenti, e come costruire le relazioni con le persone ostili. Due semplici punti. E per ogni di questi punti Paolo offre alcuni principi. Guardiamo. Incominciamo col primo argomento. Come devo comportarmi con i credenti in Cristo, con chi condivide la mia fede? E Paolo dice che la prima condizione è che quest'amore che io devo manifestare gli uni per gli altri deve essere un amore senza ipocrisia, non ipocrita, cioè vuol dire un amore privo di maschere, deve essere un amore vero al nostro cuore. No, guardate il versetto 9, incomincia proprio in questo modo, e l'amore sia senza ipocrisia, sia non ipocrita, sia vero al tuo cuore. Ora, carissimi fratelli, in una cultura occidentale come la nostra, in cui lo stile, i modi di fare sono essenziali, c'è una tendenza anche alle volte con i cristiani stessi di sviluppare un po', come dire, un doppio livello. Da un lato siamo garbati con gli altri, da un lato siamo gentili con gli altri, da un lato abbiamo dei modi, un savoir-faire di un certo tipo, però il nostro cuore poi non è dove la nostra bocca va. Per cui malgrado la mia apparente bontà, le mie facili relazioni con gli altri, io nel mio cuore sto coltivando il pettegolezzo, il gossip, la maldicenza. Quello che Paolo dice è che questo è un comportamento che non si deve fare. Questo è un qualcosa che non ha senso, che non è coerente al messaggio cristiano. Il vostro amore, versetto 9, sia senza ipocrisia, sia vero al vostro cuore. Cioè devi essere con gli altri. Adesso guarderemo, ci sono dei modi. Devi essere con gli altri una persona non ipocrita. Non devi viaggiare su due binari, non devi viaggiare su due livelli. Non devi vivere nel gossip, nel pettegolezzo, nel pregiudizio, nella maldicenza. Devi confrontarti nell'amore e nella verità con il fratello. Il vostro amore sia senza ipocrisia, sia vero al vostro cuore. Però non deve essere vero soltanto al nostro cuore, quest'amore. Se voi continuate, il versetto 9 sempre ci dice ancora qualcos'altro. Quest'amore deve essere non solo vero al nostro cuore, deve essere anche vero alla volontà di Dio. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Cioè non è sufficiente che quest'amore sia, come dire, sincero, deve essere coerente con la volontà di Dio. Cioè, in un modo straordinario, quello che Paolo ci dice è che noi dobbiamo aborrire il male. Qua il termine è estremamente forte, perché quello che Paolo dice è: dovete schifare, dovete essere ripugnati, come dire, il male vi deve deve farvi schifo, deve farvi vomitare. Deve esserci una reazione di questo tipo nei confronti del male. E allo stesso tempo dovete attenervi, cioè dovete ricercare fermamente il bene. Ci deve essere un desiderio ardente per ricercare il bene con il fratello, con la sorella. Cari fratelli, quest'amore deve essere coerente al nostro cuore, ma quest'amore deve essere anche coerente alla volontà di Dio. In un certo qual senso, nelle nostre relazioni con i cristiani, dobbiamo fare quello che Dio vuole. Cioè dobbiamo odiare quello che Dio odia e io devo ricercare quello che Dio vuole. Ora, quando io ho una relazione con una persona che amo, a cui voglio bene, questa è la cosa più difficile, no? Questa è la cosa più difficile. Poiché spesso nelle mie relazioni con le persone a cui voglio bene, c'è una distorsione profonda. Nel senso, io, se una persona sta male e se io voglio bene a questa persona, la prima cosa che voglio fare con questa persona è procurargli una gioia temporanea, no? Uno stato di un certo tipo. Per cui dico qualcosa, faccio qualcosa per risollevarla su in quel momento. Però questo non è necessariamente quello che Dio vuole. Perché a volte, facendo in questo modo, evito di affrontare, di confrontare quella che può essere la volontà di Dio per quella persona, per quella situazione. È come con i bambini. Ora, carissimi, carissimi fratelli, nel campo dell'educazione, questo è un atteggiamento che accade spesso, che accade anche a me, molte volte. No? Allora i bambini piangono, fanno, come dire, si comportano in modo non sano, comunque c'è una situazione di un certo tipo estremamente problematica, per cui a volte, no, per evitare il problema, per affrontare la vera situazione, io do quello che non dovrei dare. Io dico quello che non dovrei dire. No, proprio perché vado a misurare, valuto, come dire, la condizione di quel tempo migliore della verità. Quello che Paolo dice in questo caso invece è molto diverso. Non devi ricercare la gioia temporanea del fratello, non devi ricercare il benessere, come dire, per un periodo, no? Non devi andare a ricercare la gioia emozionale per un momento. Devi ricercare con il fratello quello che vuole Dio e devi fare in modo che il tuo confronto sia verso quello che Dio odia. E questa è una grande sfida che Paolo ci pone, no? Perché noi molte volte siamo incapaci di amare e odiare allo stesso tempo. Eppure non ci può essere una sana relazione tra credenti, non ci può essere una sana relazione se io non amo quello che Dio ama e non odio quello che Dio odia. No, e questo deve esserci, è fondamentale nelle nostre relazioni, devono esserci contemporaneamente. Io non devo, molte volte non dico le cose che dovrei dire perché? Per un semplice motivo, perché io in realtà non amo l'altro, amo me stesso. E quindi so che se dovessi dire le cose vere, io mi allontanerei dall'altro. No? Per cui in realtà la mia comunicazione, il mio atteggiamento è un atteggiamento falso, non vero, non è vero neanche alla volontà di Dio, perché io ho talmente paura di perdere l'altro che per farmelo stare accanto, vicino, non dico le cose che dovrei dire, non dico la verità. Ora, carissimi fratelli, nella Bibbia c'è un amore, se questo amore è vero deve correre il rischio anche di confrontarsi e di andare fino in fondo. Noi non possiamo permetterci di costruire le nostre relazioni sui falsi bisogni di accettazione. Io non posso sentirmi impedito nel dire a te qualcosa perché sennò ti perdo. Perché questo non è aborrire il male, questo non è ricercare il bene. Allora a volte, come nell'educazione, bisogna sviluppare la forza, i muscoli del confronto, perché dai muscoli del confronto fatto in un certo modo possono svilupparsi delle sane relazioni. Dobbiamo avere il coraggio di dire, caro fratello, secondo me le cose che tu stai facendo, il modo come tu vivi adesso, la cosa che tu pensi è una cosa sbagliata, è una cosa che non posso appoggiare, non posso sostenere, no? E bisogna anche saper, come dire, avere la forza per comportarsi in questo modo. È come un padre, come una madre. Più ami tuo figlio, più ami tua figlia, più lo ami e più odierai le sue bugie, le sue menzogne, i suoi cattivi comportamenti, le sue cattive compagnie. E allo stesso modo fa Dio con noi, e allo stesso modo Dio ci richiede queste cose da noi. Ma questo amore che Paolo ci chiede, ci descrive qui, non deve essere solo vero al nostro cuore, non deve essere vero soltanto alla volontà di Dio, ma questo amore che dobbiamo sviluppare gli uni per gli altri deve essere anche vero alla nostra volontà. La grande domanda qui è, carissimi fratelli, come faccio ad amare un fratello o una sorella che non è amabile? Come faccio ad amare un fratello o una sorella che mi sta antipatica o antipatica? Come faccio a costruire delle relazioni con una persona spigolosa per cui non c'è contemporaneamente feeling, no? Anzi c'è una repulsione vicendevole a volte. Come faccio a costruire quest'amore senza ipocrisia per quello che dice Paolo? La cosa che bisogna fare, che Paolo dice qui, è che bisogna lavorare con i nostri cuori. Bisogna che noi lavoriamo con i nostri cuori. Bisogna che incominciamo a lavorarli in un certo modo. Perché per un cristiano significa richiamare la profondità del Vangelo. Significa eliminare nel nostro cuore la irritabilità, eliminare dal nostro cuore l'orgoglio, eliminare dal nostro cuore il pregiudizio. Fatemi dire, carissimi fratelli, se tu vivi realmente il Vangelo, superi questo problema. anche con le persone che ti sono antipatiche, anche con le persone che spontaneamente ti susciterebbero una certa repulsione. Lo superi per un semplice motivo, perché se tu hai se la tua vita è centrata sul Vangelo, allora dici questo: Dio in Gesù Cristo mi ha amato quando io ero profondamente antipatico. Dio mi ha amato, mi ha cercato quando io ero pieno di cose che facevano schifo. Dio mi ha amato, mi ha conquistato malgrado la repulsione che io suscitavo nei suoi confronti. Come posso io fare diversamente se realmente Dio mi ha conquistato? Come posso comportarmi in un modo diverso? L'alternativa a questo amore senza vero, vero alla volontà di Dio, vero al nostro cuore, vero alla nostra volontà, è un amore superficiale, un amore pieno di ipocrisia. Devi ricordarlo, ricordati, costruisci la tua vita sul Vangelo, perché se costruisci la tua vita centrandola sul Vangelo, il Vangelo stesso ti darà gli strumenti per costruire delle sane relazioni con gli altri, per vivere in un modo sano con gli altri. Ma non si ferma qui, versetto 10 e versetto 11. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara per rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate privi, anzi siate ferventi nello spirito, servite il Signore. E poi Paolo dice: siate allegri nella speranza, versetto 12, e con pazienti nella tribolazione e perseveranti nella preghiera e provvedendo alle necessità dei santi, esercitando non con stanchezza ma con premura l'ospitalità. Carissimi fratelli, se il primo punto è che le nostre relazioni devono essere senza ipocrisia, il secondo punto è che nelle nostre relazioni dobbiamo sviluppare la pazienza. E questa pazienza significa costruire un affetto che è simile all'affetto che c'è in una sana famiglia. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Qui Paolo gioca nel greco col termine fileo. E quello che sta dicendo è dovete relazionarvi gli uni agli altri ed amarvi gli uni e gli altri allo stesso modo di come ci si ama in una sana famiglia tra fratelli. No, come quanto c'è un vincolo di sangue, no? Come quanto c'è una relazione di questo tipo. Però ascoltatemi, io penso che tutti possiamo essere d'accordo su questo punto. A volte, nelle nostre relazioni familiari, no, i nostri fratelli o le nostre sorelle fanno delle cose che non ci piacciono, fanno delle cose che non condividiamo, fanno delle cose che ci sembrano estremamente problematiche, no? Sbagliano in molti modi. Eppure siamo pronti in ogni circostanza a dire: è sempre mio fratello, è sempre mia sorella. Qualunque cosa lui fa, qualunque cosa lei faccia, io la considererò sempre per quello che è, perché c'è un vincolo di sangue. E questo qua, dice Paolo, dovete costruire le vostre relazioni come se ci fosse una profondità di un vincolo simile a questo. Noi siamo parte della famiglia di Dio. Io devo essere pronto a dire qualunque cosa tu pensi, anche se quello che tu pensi a me non piace, anche se come ti comporti a me, io non lo condivido. Tu sei mia sorella, tu sei mio fratello e io sono pronto a lavorare con te, io sono pronto a pregare con te, io sono pronto a essere paziente nei tuoi confronti. Pazienza. E Paolo poi ci dice quattro imperativi che sono collegati a questa pazienza, versetto 11 e versetto 12: abbiate zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito e servite il Signore. Ora, carissimi fratelli, alcuni pensano che questi versi siano collegati alla nostra relazione con Dio. In realtà si trovano in un brano in che parla di relazioni fra di noi. No, è quello che Paolo dice, che devi mantenere la speranza, devi costruire le tue relazioni, costi quel che costi, con i tuoi fratelli. Devi, nelle difficoltà, porta tutto il peso in preghiera, non arroccarti nelle tue posizioni. Devi fare in modo che la tua vita sia coinvolta con gli altri e che gli altri possano coinvolgersi con la tua vita. Devi aprire il tuo cuore agli altri, ma non solo aprire il tuo cuore agli altri, devi offrire la tua casa agli altri, devi esercitare questa apertura straordinaria che soltanto i figlioli di Dio possono fare. E se il mio cuore viene spezzato da queste relazioni? Sono per caso autorizzato a rinchiudermi in me stesso? Se il mio cuore viene, come dire, offeso? C.S. Lewis, quello delle cronache di Narnia, a un certo punto dice se il modo sicuro per non avere il cuore spezzato è non darlo a nessuno. Ricordalo, il modo sicuro per non avere il tuo cuore spezzato è quello di non offrirlo a nessuno. Però questo significa che tu non vivrai in nessun modo. Se apriamo i nostri cuori alle persone, se apriamo il nostro cuore, certo che correremo dei rischi, ma questa è l'unica via percorribile, questa è l'unica strada percorribile che il Signore ci offre: esercitare pazienza, perdonarci gli uni e gli altri. E perdonarsi significa che io, anche se la persona sbaglia nei miei confronti, non me la leggo al dito, non gliela faccio pagare, non mi devo vendicare alla prima occasione. Siete pieni di affetto gli uni e gli altri quanto all'amore fraterno. Ma non si ferma qui. La cosa che Paolo dice anche è che questo amore fraterno deve mettere l'altro al primo posto. Versetto 16. Dal 13 al 16 Paolo parla, no, in modo di come dobbiamo relazionarti, come dobbiamo fare a relazionarci con gli altri. E la cosa che dice Paolo è che noi dobbiamo considerare l'altro una persona importante, considerare l'altro per quello che è. E quello che è l'altro è una cosa molto semplice, è un'immagine di Dio. È creato e costruito come immagine di Dio, vuol dire che nella sua persona, malgrado i suoi difetti, malgrado le sue difficoltà, è portatore della profonda immagine, della profonda dignità che solo Dio dà. C'è creatività, c'è rispetto, c'è razionalità. Se io onoro l'altro per quello che è, in questo modo io sto onorando in realtà Dio. Abbiate fra di voi un medesimo sentimento. Abbiate fra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili, non vi stimate saggi da voi stessi. Carissimi fratelli, l'essenza dell'amore non è concentrarsi sui propri bisogni, è concentrarsi sui bisogni del fratello o della sorella. E questo costa. E questo significa mettere l'altro al primo posto, e questo significa onorare l'altro come creatura di Dio. Ma c'è di più: se tu sei un cristiano, nell'altro non vedi soltanto una creatura di Dio, nell'altro vedi l'immagine di Gesù Cristo. E questo cambia, e questo cambia la direzione del nostro lavoro. Non soltanto belle frasi, però, perché, carissimi fratelli, noi siamo chiamati a esercitare con premura l'ospitalità. Non soltanto ad aprire la nostra bocca con i nostri fratelli, ma ad aprire anche la nostra casa e aprire anche il nostro portafoglio. Quello che Paolo ci dice è che noi dobbiamo sostenere i fratelli nei loro bisogni, qualunque siano i loro bisogni, qualunque sia la loro condizione. Dobbiamo condividere le nostre case, dobbiamo condividere il nostro tempo, dobbiamo condividere i nostri soldi. Dobbiamo essere affettuosi, sì, con sentimento, ma dobbiamo fare di più, dobbiamo concentrarci tutti sui bisogni dell'altro per rialzarlo e per far brillare in queste relazioni la luce di Gesù Cristo. Apri il tuo cuore, apri la tua bocca, apri la tua casa, apri il tuo portafoglio, apri tutta la tua persona al fratello o alla sorella. Non ne sarai deluso, perché Dio dice che lì c'è la sua benedizione. Cari fratelli, mi pare che questo sia il modello di Gesù Cristo. Mi pare che questo sia quello che il Vangelo ci dice di fare. Vi ricordate cosa ha fatto Gesù Cristo? Lui si è incarnato, vuol dire si è identificato con i miei bisogni, ma non soltanto si è identificato con i miei bisogni, il Signore Gesù si è anche sacrificato per i miei bisogni. Ma non solo si è sacrificato per i miei bisogni, il Signore Gesù è anche risorto, cioè ha affermato la verità. Allora, carissimi fratelli, questi tre passi molto semplici. Identificati con i bisogni del tuo fratello, sacrificati per esso, e poi afferma la verità del Vangelo in questa circostanza. Questa è la via per costruire una comunità che è centrata sul Vangelo, delle relazioni che siano realmente della nuova umanità in Gesù Cristo. Carissimi fratelli, ma come posso? La mia domanda, io immagino che nelle vostre menti ci siano diverse domande a questo punto. Come faccio ad amare l'altro se io, come dire, se sto desiderando qualcosa in modo molto forte e a questo punto vedo che lo tiene l'altro e io no? Faccio un esempio, no? Allora, io sono single, sono in una condizione, come dire, dove ho un forte bisogno di ritrovare una compagna, e a questo punto c'è un amico mio vicino a me, che è nella mia stessa condizione, però a un certo punto lui trova, come dire, no? Riesce a sposarsi, no? Allora, la mia reazione a questo punto, con queste cose, poiché sto desiderando allo stesso modo di come sta desiderando lui quella cosa, la mia reazione potrebbe essere estremamente problematica, capite? No? Perché potrebbero suscitarsi dei meccanismi di invidia, dei meccanismi, come dire, di trappola delle relazioni. Ora, carissimi fratelli, come faccio in questa circostanza a gioire con il fratello quando quella cosa che lui ha la vorrei io in modo così profondo? Come faccio a piangere con il fratello se come dire, se io non lo guardo, no? Se io sono in, tra virgolette, in competizione con lui? Non è possibile, perché questo non sono le coordinate giuste, questo non è l'atteggiamento giusto. Carissimi fratelli, se per me, no? Il matrimonio, la sposabilità è più importante di Dio, è più importante della gioia che Gesù mi dà, allora sarà impossibile costruire delle relazioni con il mio fratello in questa direzione. Se per la mia fede la gioia di Gesù Cristo viene prima di ogni altra cosa, allora, malgrado quello che lui ottiene, se è veramente centrale nel mio cuore, io riuscirò a gioire con lui, anche se quella cosa la vorrei. Perché? Perché nel mio cuore, l'idolo del mio cuore, il centro vitale del mio cuore non è occupato dall'idea del matrimonio, o dall'idea della nuova macchina, o dall'idea della nuova casa, ma è occupato in modo sostanziale dalla gioia, dalla passione, dalla rivoluzione che Gesù Cristo ci dà. Se questo non c'è nel mio cuore, qualunque cosa l'altro ottenga, qualunque cosa l'altro faccia, mi susciterà disequilibri, mi susciterà delle grosse difficoltà nelle relazioni con l'altro. Perché non c'è gioia nel mio cuore, perché il centro del mio cuore non è questo. Versetto 16. Rallegratevi con quelli che sono allegri, ambiate e piangete con quelli che piangono. Abbiate fra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Una domanda, un aspetto ancora per concludere questa parte sulle relazioni gli uni e gli altri. Carissimi fratelli, la Bibbia ci chiama ad avere, quindi, a esercitare il sacrificio nelle nostre relazioni. Però qui è una, come dire, siamo in un terreno minato, estremamente pericoloso. Si è sacrificato per i nostri bisogni. Cosa significa per un cristiano contemporaneo oggi sacrificarsi per i bisogni dell'altro? Cosa significa per me e per te vivere questa dimensione della croce e del sacrificio che Gesù Cristo ha vissuto? Ora, noi siamo tutti immersi nella grande cultura, nella grande illusione della terapia nel nostro mondo, no? Il mito è quello che noi dobbiamo stare bene con noi stessi e dobbiamo, come dire, stare bene con noi stessi, perché poiché a molti consulenti c'è molta psicologia che vede ognuno di noi come una persona che ha un estremo bisogno di amore. Se questa è la diagnosi, ci dicono tu devi fare tutto quello che ti è possibile fare per realizzare questo obiettivo. Non importa in quale direzione vai, qualunque sia la tua direzione, tu devi percorrerla fino in fondo, no? Se il bisogno è questo, è chiaro che non puoi costruire delle relazioni stabili. Se voi andate a consultare i grandi luminari di questo tipo di scienze oggi, vi diranno tutti la stessa cosa, no? Non ha senso costruire delle relazioni o rimanere in relazioni se queste relazioni non vi danno una piena soddisfazione. Perché devi calpestare la tua persona? Cerca la tua via, ci viene detto, percorri la tua strada, percorrila fino in fondo, no? Se le tue relazioni non sono benefiche fino in questo modo, non fare troppi sacrifici, spezzale e incomincia da un'altra parte. Possiamo accettare una griglia, un'interpretazione, una direzione di questo tipo, carissimi fratelli, nelle nostre relazioni come cristiani? Fatemi subito dire che io non penso che questo sia un modello che può trovare spazio nella comunità di Dio, nella nuova umanità di Dio, nella famiglia di Dio. Questo è un modello centrato sull'uomo, non è un modello che è centrato sulla gioia, sul Vangelo di Gesù Cristo. Fatemi dire subito questo, che noi abbiamo una grossa difficoltà con il sacrificio, con la dimensione del sacrificio, poiché la Bibbia non ci dice che noi dobbiamo sacrificarci per conquistare l'altro. Se io faccio questo, se io faccio questo, mi faccio male da me e non sto raggiungendo il mio scopo. La Bibbia non ci dice questo. La Bibbia ci dice, no, che se tu hai una piena cognizione di cos'è il Vangelo per la tua vita, se tu hai realizzato in profondità, no, la grande trasformazione che il Vangelo ti dà, allora come conseguenza, come risposta, sarai pronto a sacrificarti per gli altri. Ora, questa dimensione del sacrificio è molto nuova, perché nella nostra cultura il sacrificio non è visto in questo modo. Anzi, se voi guardate un po' cosa succede in un caso tipico dove si va a verificare dell'abuso, di qualunque tipo, della manipolazione dell'altra persona. Spesso è l'abusato stesso, o chi è in una condizione di soggezione, che ricerca quella situazione, perché tramite quella situazione, no, si illude di poter conquistare il benestare, la benevolenza dell'altro. Questa è una situazione estremamente perversa. No, ma il modello del sacrificio che la Bibbia ci dà non è il modello di sacrificio dell'abuso, dell'abusato. No? Che cerca, come dire, che si ama talmente tanto da non rinunciare a quella situazione perché potrebbe rompere una relazione. La Bibbia non parla in questo modo. La Bibbia non si sovrappone a questo modo. C'è un sacrificio che è diverso, e questo sacrificio è come risposta all'amore straordinario di Gesù Cristo. Carissimi fratelli, fino a quanto devo sacrificarmi? Tanto. Se tu ami Gesù Cristo, devi sacrificarti per gli altri tanto, ma non per conquistarlo, ma perché questa è una normale reazione, una normale conseguenza del fatto che Gesù Cristo ti ha amato talmente tanto. Non per creare dipendenza, non per replicare il modello dell'abuso, non è quello, è un'altra cosa. Carissimi fratelli, qual è il confine dell'amore sacrificale? Fino a che punto devo sacrificarmi? Devo sacrificarmi fino al punto che io devo confrontare me stesso e l'altro con la verità. Dobbiamo fare a gara, ci dice Paolo, reciprocamente. Dobbiamo impegnarci in questa direzione. Certo, carissimi fratelli, ci sono dei limiti, c'è un confine, dobbiamo salvaguardare, no, la nostra persona, la nostra salute, dobbiamo salvaguardare la nostra famiglia, dobbiamo salvaguardarle queste cose, certo che sì, non dobbiamo essere non realistici, però quello che Paolo ci sta dicendo, no, che malgrado questo, dobbiamo lottare per il Vangelo in un modo talmente intenso con l'altro, sfuggendo da ogni situazione. Piccoli consigli per vivere bene fra noi, come Chiesa. Un amore vero, senza ipocrisia, un amore paziente, un amore che mette l'altro al primo posto, un amore disposto al sacrificio. Piccoli consigli, quasi semplice buonsenso, ma di una portata straordinaria, di una portata straordinaria, come nuova umanità in Gesù Cristo. Però le nostre relazioni, ai noi, non si concludono soltanto in chiesa. Ognuno di noi ha tante relazioni, abbiamo talmente tante relazioni anche al di fuori della chiesa. E meno male che sia in questo modo. E spesso nelle relazioni anche al di fuori della chiesa, a volte anche all'interno, no, si creano delle ostilità, si creano degli attriti, si creano delle opposizioni, si creano dei conflitti. Ora, in questi conflitti noi con estrema facilità, io il primo, siamo pronti, come dire, ad assumere un vestito, un modello che non ci appartiene, che non è quello che Paolo sta disegnando. Cosa dobbiamo fare per quelli che ci sono ostili? Cosa dobbiamo fare nei nostri conflitti, con i nostri nemici, e con le persone che ci vogliono male? Qual è il metro per misurare le nostre relazioni in questo contesto? La chiave qui è molto semplice, ed è il versetto 21. Tutto il resto spiega questo. Versetto 21. Nelle relazioni, nei tuoi conflitti, nelle relazioni con le persone ostili, quello che devi fare è considerare alla verità che si trova in questo brano. Versetto 21. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Ricordalo. Nei tuoi conflitti è questo il principio che devi applicare, non la tua giustizia. Ora, carissimi fratelli, quando Paolo dice non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male col bene, il verbo vincere è un verbo militare. Quello che in realtà sta dicendo, tu devi sconfiggere, tu devi, dopo un'aspra battaglia, no? Tu devi trionfare, devi sconfiggere, devi fare di tutto per annichilire il male, e devi farlo con il bene. L'unico modo per vivere delle relazioni sane con i nemici è applicare questo principio. Rifiutare di fare il male e fare del bene. L'unico modo nei nostri conflitti per mostrare la rivoluzione e l'amore di Gesù Cristo è perdonare e amare la persona che ti ha fatto del male. L'unico modo è distinguere il male commesso dalla persona che lo ha commesso. Se tu reagisci male per male, se tu reagisci comportandoti male perché gli altri si sono comportati male con te, stai diventando tu stesso parte del male. C'è una immagine, no? In Tolkien, non so, probabilmente avrete visto anche il film, Il Signore degli Anelli, dove a un certo punto tutti quelli che usano quell'anello del Signore del Male per distruggere il male, se usano quell'anello del male per distruggere il male, diventano loro stessi parte dell'impero del male. È così che dice Paolo. Tu non puoi, Tu non puoi usare il male per sconvincere il male. Perché se lo fai, diventerai parte dell'impero del male. È la semplice verità. Allora, quindi, carissimi fratelli, dobbiamo vincere il male, sì? Non con il male, con il bene. Con il bene. E questa è la grande richiesta che ci fa Paolo. Perché se noi vinciamo il male con il bene, alcune cose capitano. In primo luogo, il male si ferma subito. Il male si ferma, il nostro orgoglio viene controllato, non ha più presa su di noi. E come dire, questo significa che in qualche modo, no? Se noi vinciamo il male col bene, potrebbe anche il malfattore, colui che ci ha fatto del male, chissà, per la bontà, per la misericordia di Dio, potrebbe ravvedersi. Perché vede il nostro esempio. Ed è quello che Paolo dice, no? E quando dice il suo cuore potrebbe ammorbidirsi se tu vinci il male col bene. Perché quando Paolo dice no, mettere ceneri sul suo capo, non sta dicendo che noi lo stiamo giudicando. Paolo dice le ceneri sul capo erano un segno di pentimento. Quindi quello che Paolo dice è che se tu ti comporti in questo modo, se tu vinci il male col bene, offri all'altro una possibilità di pentimento. L'altro si potrebbe pentire, potrebbe riconoscersi la sua condizione. D'accordo, Pippo? Belle frasi. Cosa significa concretamente vincere il male col bene? Se una persona mi ha fatto del male, come mi devo relazionare con lui? Bene, alcune cose molto pratiche. La prima cosa è non evitare la persona ostile, no? Allora, noi molte volte abbiamo questo atteggiamento, no? D'accordo, io lo perdono, però per quanto dipende da me, io non voglio più avere nulla a che fare con lui. Ora, in realtà questa è una sottile forma di vendetta. Io non sto vincendo il male col bene, perché a volte l'indifferenza è peggiore del commettere il male stesso. Non funziona così, no? Se qualcuno ha sbagliato nei tuoi confronti, non devi evitarlo, perché questo significa applicare una logica umana, non della parola di Dio, no? E invece versetto 14, versetto 20, invece che evitarlo, guardate cosa ci dice, no? Invece che fuggire da questa situazione, versetto 20, cosa devi fare? Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se il tuo nemico, non l'amico, non il fratello, non la persona simpatica, il tuo nemico, il tuo oppositore, colui che ti ha fatto del male, fa questo, allora poiché così facendo tu radunerai, dagli dal bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. A volte, fratelli, noi facciamo delle cose per svergognare gli altri, per fargliela pagare in modo un po' così. No, adesso vedi un po' in che condizione gli vado a creare, no? Vedrai un po' come con le sue stesse mani si troverà in questa condizione. In realtà facciamo delle cose per prendere con i fondelli. Non funziona così, no? Dobbiamo desiderare quello che Paolo ci dice. Dobbiamo desiderare dei modi per manifestare un bene concreto alla persona che ci ha fatto del male. Questo è il Vangelo. Non ci sono altre alternative, non ci sono altre scorciatoie. In modo saggio, certo, dobbiamo agire in modo saggio. Certo, nel fare questo non devo permettere all'altro di continuare a peccare nei miei confronti. Certo che no, questo deve essere un limite. Però questo è il modello che la parola di Dio ci dà questa mattina. Carissimi fratelli, io vado alla conclusione. Gesù Cristo è morto quando noi eravamo ancora nemici. Ricordano? Gesù Cristo è morto per noi mentre noi eravamo ancora in una situazione estremamente conflittuale. Eravamo suoi nemici, non eravamo suoi amici. Questo, ragazzi, è il modello del Vangelo. Non fate le vostre vendette, no, non ricercatele, no? Perché la vendetta appartiene a Dio. Perché Dio saprà cosa fare di quella persona che si è comportata male nei tuoi confronti, che ha commesso il male verso di te. Ma tu non puoi sostituirti a Dio, perché solo Dio sa le cose, perché solo Dio conosce tutte le situazioni, perché solo Dio conosce i cuori. Non spetta a te giudicare, non spetta a te vendicarti, solo Dio è qualificato a essere giudice, solo Dio ha abbastanza conoscenza per capire ogni cosa. Affida questa persona al giudizio di Dio, non al tuo. Pensa a questo. O un giorno questa persona si convertirà a Gesù Cristo e quindi i suoi peccati e il suo male sarà perdonato. O un giorno questa persona incontrerà il giudizio di Dio. In ognuno di questi due casi tu non c'entri nulla. In ognuno di questi due casi tu non hai nulla a che fare con questa situazione. Non spetta a te, non è di tua competenza, non è un'attribuzione tua giudicare o esercitare vendetta. Cosa succederebbe se Dio volesse far quadrare i conti con noi, fratelli? Cosa succederebbe? Cosa succederebbe? Quanti di noi si ritroverebbero ancora qui? Cari fratelli, ecco cosa ci dice Paolo. E concludo. Ama le persone, anche quelle non attraenti, in modo sincero. Ama, ma non fare degli altri degli idoli, non permettere all'altro di peccare o di fare del male. Ama con affetto, ama con pazienza, a lungo termine. Non importa cosa accade, è sempre tuo fratello, è sempre tua sorella, sii fedele. Ama facendo sentire l'altro onorato e considerato. Ascolta e manifesta la tua attenzione per tutti quelli che ti circondano. Ama e sii generoso in modo pratico, con la tua casa, col tuo tempo, con i tuoi soldi, con le tue cose. apri il tuo cuore all'altro, ama senza amarezza, non vendicarti, ama con empatia, sii pronto a piangere con chi piange e a gioire con chi gioisce, non sentirti in competizione all'altro, ama con umiltà, sii disponibile a stare anche con le persone che sono diverse da te, che sono più in basso di te. Ama senza evitare le persone ostili, ma fai in modo che questa persona ostile sia convinta, sia conquistata dal bene che tu potrai fare. Abbassiamo il nostro capo.